Questa mattina vi ho detto una fesseria, probabilmente ne ho dette diverse di fesserie, ma di una me ne sono accorto. E scartabellando tra le note del Presidente della Repubblica per mettervi i link in rete, le lezioni di stamattina sono già in rete appositamente corredate, ho trovato anche il comunicato del 23 ottobre 2010 che dice: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano parte questa sera per la Repubblica Popolare Cinese, dove si reca in visita di Stato. A norma dell'articolo 86, le funzioni del Capo dello Stato saranno esercitate fino al suo ritorno dal Presidente del Senato della Repubblica Renato Schifani. Questo a proposito di qualche osservazione che è stata fatta stamattina sulla supplenza. In effetti, prevedendo una visita piuttosto lunga, ha dato luogo all'istituto della supplenza. Istituto della supplenza che è disciplinato in Costituzione ed è affidato automaticamente dalla Costituzione al Presidente del Senato, per cui il nostro bicameralismo ha da questo punto di vista una leggera attenuazione. D'altra parte non si possono avere due Presidenti della Repubblica. Il Presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica, lo supplisce, mentre il Presidente della Camera ha un altro ruolo, quello di presiedere il Parlamento in seduta comune, che è l'organo che deve eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. E questo è, come dire, un modo di bilanciare i due ruoli. Uno fa la supplenza, nel caso che il Presidente si dimetta o venga a mancare, uno fa la supplenza del Presidente, l'altro presiede l'organo che elegge il nuovo Presidente. E forse avremo occasione di parlare del Parlamento in seduta comune, ma devo dire la verità che non è uno di quegli argomenti che mi sembrano prioritari. Invece, in coda di questa mattina, vi devo parlare un po' della funzione della controfirma, perché su questo ci sono spesso delle confusioni. Perché si pone un problema di ruolo della controfirma? Perché la dottrina dice questo. Ci sono casi in cui il Presidente svolge una funzione di, diciamo, controllo sull'attività di governo, per cui l'autorizzazione, per esempio, ai disegni di legge è un atto che viene dal governo. Il Presidente concede la sua autorizzazione, emana questo decreto di autorizzazione, questo decreto è controfirmato dal governo, ma la volontà dell'atto è imputabile al governo. Quindi questi sarebbero atti formalmente del Presidente, ma sostanzialmente del governo. Questo formale sostanziale è un tormentone che troverete tutta la vostra carriera di piccoli giuristi, è la classica contrapposizione. Chi è che decide del contenuto dell'atto? È chiaro che il disegno di legge lo fa il governo e di conseguenza quella controfirma che ci appioppa il Presidente non serve a dare senso, contenuto al disegno di legge, ma solo a un controllo esterno. Bello, bellissimo, tutto chiaro. Prendiamo un altro caso. Il Presidente della Repubblica nomina 5 membri della Corte Cost e può nominare anche fino a 5 senatori a vita. Di questi la dottrina non si è molto occupata, di questo invece si è occupata in maniera esagerata. Che cosa si dice? Si dice questo: se il Presidente nomina i 5 membri in quota sua della Corte Costituzionale, lo fa per sua scelta, se li sceglie lui, oppure glieli propone il governo? Questo è il problema. E di questo problema, ahimè, si è discusso. Si è discusso nel lungo dibattito parlamentare che ha dato luogo alla legge, di cui parleremo parecchio più in là, che organizza la Corte Costituzionale. In quel dibattito qualcuno propose di inserire esplicitamente che i membri della Corte Costituzionale sono nominati dal Presidente su proposta del Governo. Come dire, sono atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governative. Il Parlamento è insorto. È insorto per questo motivo. Si è detto: ma come? Se il governo può nominare 5 membri della Corte e altri 5 membri sono nominati dal Parlamento, altri 5 sono eletti dai magistrati, sono in tutto 15, e il Parlamento li proporrà tendenzialmente 3 della maggioranza e 2 delle minoranze, cosa succede? Che 5 più 3 fanno 8, la maggioranza avrà la possibilità di determinare l'indirizzo della Corte Costituzionale. Quello che attualmente a qualcuno piacerebbe molto, infatti ci sono alcune proposte di portare a 2/3 i membri nominati dal Parlamento. Ma sono proposte per il momento. Allora, su questa cosa esploso un dibattito molto duro in Parlamento, perché si è visto in questo uno di quei passi decisivi nella configurazione dell'organo. Capite? Immaginate che cosa significa se adesso la maggioranza avesse la possibilità di nominare 5 membri della Corte, cioè di proporre al Presidente la nomina di 5 membri della Corte. Il risultato sarebbe che tutti i futuri Lodi Alfani verrebbero accolti dall'applauso della Corte Costituzionale, magari con votazione 8-7. No? E voi capite che su queste cosine si gioca la Repubblica, si gioca la Costituzione, non sono partite da poco, sono partite fondamentali per il quadro di tenuta complessiva della Costituzione. Intervenne nel dibattito la mente fine di Aldo Moro, che disse: togliamo pure questa cosa, tanto c'è già scritto in Costituzione, perché in Costituzione c'è scritto che tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti. C'è scritto così: ministri proponenti. E Moro ha detto: è inutile metterlo in Costituzione perché è chiaro che ci sarà la proposta di un ministro proponente. Questa teoria è stata smontata. È stata smontata dall'interpretazione, prima parlamentare. In Parlamento questa tesi fu duramente contestata, per cui la legge non dice nulla sul valore della controfirma, e poi è stata contrastata dalla totale adesione della dottrina, che ha sostenuto che questi 5 giudici della Corte devono essere nominati senza proposta del governo. Il che significa che sono una prerogativa propria del capo dello Stato. Se li sceglie lui. Il che significa che in questo caso abbiamo una decisione sostanzialmente e formalmente presidenziale. Vedete, abbiamo completamente sdoppiato l'ipotesi. In un caso sono atti del governo a cui il Presidente dà la sua autorizzazione per cui sono comunque atti sostanzialmente governativi e solo formalmente presidenziali l'autorizzazione o l'emanazione del decreto legge. Nell'altro caso invece abbiamo degli atti che sono sicuramente decisi del Presidente della Repubblica e a cui il governo appioppa una firma solo formalmente per regolarità. Ok? È sempre controfirma, sempre di controfirma si parla, però si dice la controfirma gioca due significati completamente opposti. Nel mezzo c'è un vasto mare di atti cosiddetti virali, che non è una forma di influenza stagionali, ma vuol dire che sono dei duumviri, per cui sono presi dai due organi insieme, anche atti collegiali, paritari e così via. Per esempio, la formazione del governo chi la decide? Trapattoni dicevano stamattina. Benissimo, ma chi dà l'incarico al Presidente del Consiglio? Chi è che decide qual è il prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri? Lo decide il Presidente della Repubblica. Però questa nomina del governo è un atto duumvirale, nel senso che concorre la volontà del governo da formare con la volontà del Presidente della Repubblica. Altrettanto dovrebbe essere, per esempio, lo scioglimento anticipato delle Camere, di cui vi parlavo stamattina. Lo scioglimento è un atto presidenziale. Il Presidente deve seguire un piccolo procedimento, consulta il Presidente delle Camere, ma il parere del Presidente delle Camere non lo vincola. Non è che deve seguire il parere del Presidente delle Camere, di conseguenza sta al Presidente sciogliere le Camere, però il suo atto è controfirmato. È controfirmato dal governo e la dottrina lo classifica come atto di concorso delle volontà, cioè il Presidente non può sciogliere contro la volontà del governo. Ci deve essere il consenso dei due. Ecco che noi abbiamo una terza categoria intermedia di concorsi, di atti duumvirali in cui c'è una collaborazione necessaria e paritaria tra governo e presidente. Trovo tutto questo molto meno divertente di classificare le farfalle, però questo è quello che trovate in tutti i manuali. E può servire anche per qualche spiegazione didattica, non fosse un po' fuorviante. E la fuorviatura, non so se si dice fuorviatura, diciamo, facciamo finta che si dica, l'abbiamo registrata nel caso della grazia a Sofri e compagno di sventure. Perché? Perché il presidente Ciampi voleva concedere la grazia. Il ministro ingegner Castelli non voleva concedergliela. Allora Ciampi dice, io faccio il decreto, e il ministro gli dice, e io non te lo controfirmo, anzi, tu non puoi fare neanche il decreto perché sono io a doverti fare la proposta, perché sono il ministro proponente. E tra l'altro c'è tutta una storia del potere di grazia, per cui c'è una funzione del ministro di giustizia prevista in Costituzione, insomma io ti devo controfirmare, anzi io ti devo proporre, tu non puoi pensare di fare un atto e darmelo da controfirmare, tu devi aspettare che io ti faccia la proposta. Io su questa cosa ci ho perso una scommessa, anzi di vero ce ne ho perse due, non le ho pagate né l'una né l'altra. La scommessa era questa, io ritenevo che questa cosa andasse liscia. E invece il presidente Ciampi sollevò un conflitto di attribuzione, secondo me molto mal consigliato dai suoi uffici, ma molto mal consigliato, sollevò un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha questo compito, lo esamineremo, di risolvere i litigi tra i poteri dello Stato. Quando il governo litiga con un magistrato o il Parlamento litiga con un magistrato perché vuole inquisire un parlamentare, lo vuole arrestare, intercettare, emanare e così via, ecco che questi conflitti sono risolti dalla Corte Costituzionale. Il Presidente Ciampi sollevò un conflitto contro il comportamento del Ministro Castelli. E io ho perso la prima scommessa perché mai avrei pensato che un Presidente della Repubblica facesse un atto così. Ci può dire sciocco del Presidente della Repubblica? L'ho detto. Inavvertito è molto più elegante, ma vuol dire sciocco. Per il semplice fatto che il Presidente della Repubblica deve stare lì con lo spray antincendio a bloccare il clima, non deve mettersi anche lui a soffiare sul fuoco, perché proprio non è il caso. La seconda scommessa l'ho persa perché pubblicamente in un seminario fatto qui avevo sostenuto la tesi che la partita doveva essere nulla, nel senso che la Corte doveva uscirne dicendo: avete torto tutti e due, non si litiga su queste cose, dovete prendervi per manina e per quanto la cosa vi possa fare schifo, dovete fare le cose insieme, collaborazione. E invece la Corte ha dato ragione a Ciampi e torto a Castelli. E per fare questo ha sposato la teoria della cosiddetta teoria plurifunzionale della controfirma, e cioè ha detto che il potere di grazia è un potere che sta a casa del Presidente, è lui che decide, mentre il governo mette una firma solo per regolarità formale. Per cui ha, secondo me, inavvertitamente, e siamo a due, non mi piace perdere le scommesse, ha inavvertitamente detto una cosa che secondo me è esagerata, e vi spiego perché è esagerata. Perché non è bello che la Corte Costituzionale, che ha il compito di difendere la Costituzione, ci venga a dire che dove la Costituzione scrive sulla controfirma dei ministri proponenti si debba leggere competenti. Non è bello, secondo me è poco chic. Le parole della Costituzione non sono tantissime, ma quelle che sono scritte vanno prese molto sul serio. E se non ti piace, devi cambiare il tuo modo di inquadrare il problema, ma non far finta o dire esplicitamente, quasi che siano un errore di scrittura. Non ci può essere un errore di scrittura in un testo di legge, cioè un testo di Costituzione. Deve essere una cosa che tu devi prendere necessariamente rigorosamente, perché se no la Costituzione, facciamo così, la buttiamo via. Diciamo, dove c'è scritto Repubblica significa bene comune, e il bene comune ben potrebbe essere anche monarchico. Perché no? Questo si chiama magia. Ma magia da roba da Zedig, nel senso, grande mago. Ecco, a me i grandi maghi al posto della Corte Costituzionale non mi piacciono tanto. Per cui, in qualche modo, questa teoria della polifunzionalità si basa su una corruzione della lettera della Costituzione. Io vi dico però, questa è l'opinione largamente maggioritaria della dottrina, che vada interpretata in questo senso. Dica.
Ero curioso di sapere che fine ha fatto Sofri. Se è stato graziato.
Ma credo che non sia stato graziato. È stato graziato Bonpressi, Bontempi, Boncompagni, come Carlo si chiama, e comincia con Bon. Per questo non lo confondo con Bin, ma che cosa abbia fatto Soffri credo che sia ancora insomma è fuori dal carcere, ma sconta nel suo domicilio, credo.
E come mai però se avevano dato ragione al Presidente della Repubblica?
Bella domanda. Purtroppo non so la risposta, okay. Nel senso che ho sempre provato molto poco interesse per le sorti di Soffri, devo dire la verità, anche perché ci sono altri 75.000 persone che dangono le patrie carcere, il più senza processo, e non capisco perché mi devo preoccupare della sorte di uno. Mi dà un po' fastidio, anzi. Francamente, l'ho sempre sentito la cosa con un certo fastidio. Mi dispiace per Sofri, che peraltro non conosco. Quello che volevo dirvi è che comunque l'opinione prevalente, come vedete anche della Corte Costituzionale, è che questa disposizione dica.
Sul caso sempre di Sofri, ho sentito che lui e suo figlio sono delle testate giornalistiche, tipo il Foglio o qualcosa di simile.
Certo, Sofri scrive dappertutto. Scrive su Repubblica, da sempre, che quando era nella Patria Galera lui scriveva. È mica proibito uno che sta in carcere a scrivere. Antonio Gramsci ha scritto le famose lettere del carcere. Diciamo, vabbè, lasciamo stare. Cioè, la libertà di espressione c'è per tutti, eh? Balenzasca, noto rapinatore, gangster che ha sparso l'Italia di sangue, in carcere ha scritto delle cose, dipingeva di quadri, non è che mica si sta legati al muro con la frusta tutto il giorno. Siamo lì, insomma. Ma insomma, non volevo parlare di Sofri, anche perché vi confesso la mia totale ignoranza della cosa di Sofri, non l'ho mai molto sofferta. Invece la cosa che vi volevo parlare, ma non volevo interrompere le vostre domande che francamente mi sorprendono perché il vostro interesse, comunque basta andare in Google, scrivere Adriano Sofri e vi dicono tutto, anche cosa ha mangiato ieri sera. Il problema di questa curiosa interpretazione della Costituzione, che è un'interpretazione modificativa della Costituzione. Tutti sono d'accordo che dove c'è scritto proponenti si legge competenti, per cui non c'è necessità di una proposta. Divertente è che invece il problema dei senatori a vita è un problema lasciato un po' di lato. Perché non era un problema interessante? Perché avendo un Senato di 315 senatori, che 5 in più fossero nominati dal Presidente, era considerato un retaggio della nomina regia dei senatori. E il Presidente così può nominare auguste figure che hanno fatto tanto bene al Paese, l'hanno illustrato, Fausto Coppi, stato senatore a vita, Gianni Rivera credo che sia senatore a vita. No? Lei ne sa più di me. No, c'ha ragione. Non so perché. No, perché lui è stato sottosegretario, per questo devo confondere. C'ha ragione. C'ha ragione, è vero. E sono senatori di vita gli ex presidenti, quelli ancora in vita ovviamente, e sono poi gli altri sono nominati. C'è un problema che c'è stato sotto la presidenza Pertini, direi, di interpretazione della Costituzione, perché si dice può nominare 5 senatori a vita. Allora il problema che si è posto è: ogni presidente può nominare 5 senatori a vita, oppure ci possono essere solo 5 senatori a vita nominati dai i presidenti? Voi direte, ma è un problema un po' curioso. Ma non è affatto un problema curioso, perché Pertini fece un quesito al Parlamento e se rispose Cossiga come presidente del Senato, ma la mia memoria è quasi zero, e con un parere favorevole all'ampliamento, e Pertini nominò 5 senatori a vita che si aggiunsero a quelli nominati dai suoi predecessori. Poi invece Cossiga ha detto un'interpretazione restrittiva, smentendo il suo parere, ma l'uomo era così, e nessuno si è più sognato di nominare più senatori di quanti dei 5 che c'erano. Ma la cosa è diventata drammatica nella precedente legislatura. Nella precedente legislatura il Senato Prodi aveva una maggioranza basata sui senatori a vita, oltre che sui senatori votati nella circoscrizione estera. E di conseguenza io penso che Ciampi la mattina facesse più strani riti pagani, cattolici, buddisti, eccetera, perché non morisse qualche senatore a vita, anche per senatore a vita, cioè quando andava a votare la Rita Levi e Montalcino c'era un momento di imbarazzo di tutti perché non erano sicuri che lei imbroccasse la cabina giusta, perché è leggermente poveretta, ceccata. Però devo dire che questi anziani signori che sembravano usciti dal trial di Michael Jackson non hanno perso una votazione importante e la fiducia al governo è stata appiccicata a queste illustre, nobili figure. Ma se una di queste figure fosse venuta a mancare, si sarebbe posto il problema di integrare i senatori a vita. E allora cosa avrebbe fatto Napolitano? Avrebbe nominato un senatore a vita di sua iniziativa o avrebbe chiesto al governo di proporre un senatore a vita? Capite che divertente? Cioè nel caso era esplosivo. No? Venisse a mancare, ma questo lo dico perché è impossibile, Andreotti per esempio. Andreotti era l'ago della bilancia, perché diceva forse voto, forse non voto, adesso ci penso se voto, eccetera. Se lui veniva a mancare e magari cadeva per le scale con, insieme a qualche altro senatore a vita, se veniva a mancare un paio di senatori a vita, lì il presidente decideva della vita della maggioranza. Capite? Allora, sapere se la nomina dei senatori a vita è un atto presidenziale, come ho messo lì, o un atto governativo, è decisivo da questo punto di vista. Ma è una domanda che ovviamente non ha una risposta. Perché non mi piace questa teoria plurifunzionale? Faccio perdere un minuto solo perché la mia opinione conta quanto conta. Non mi piace per il semplice fatto che la trovo scarsamente significativa. Prendiamo lo scioglimento delle Camere. Domani succede qualcosa in Parlamento, per cui Fini, in un impeto di coraggio, dice togliamo la fiducia al governo. Il governo non c'ha più la maggioranza. Berlusconi si dimette. Mettiamo che si dimette. Sono vietate urli di giubilo. Si dimette e a questo punto va il Colle a rassegnare le dimissioni. Presidente della Repubblica dice, Presidente del Consiglio, che facciamo? Lui dice, sciogliamo, voglio fare la nuova campagna elettorale. Però lui dice, un attimo che sento i gruppi parlamentari. E i gruppi parlamentari dicono, ma si potrebbe fare un governo Bondi. Ci manca. Non è che ne sentiamo la mancanza, però insomma non l'abbiamo ancora avuto. Secondo me potremmo andare verso un governo Casini, che come dice il nome metterebbe le cose in regola. E il Presidente del Consiglio non può fare niente. Ma mettiamo il caso che invece il Presidente del Consiglio dicesse no, non si scioglie, perché io voglio provare a fare un governo trans, non può essere un governo trans, non volevo dirlo. E il Presidente dice no, i trans no, e quindi io sciolgo. Ascolta i gruppi parlamentari dicono sì, ma che cavolo, qui si scioglie, e prepara il decreto di scioglimento. Ma il Presidente del Consiglio non vuole sciogliere. Che si fa? Atto d'un virale? Capite che è un po' strana questa classificazione delle cose. È un po' tirata, sì, dal punto di vista generale può funzionare così. E il Presidente della Repubblica decide di nominare giudice della Corte suo cugino, suo nipote, suo figlio no, perché è professore ordinario, è anche bravo, uno qualsiasi che fa l'avvocaticchio, un avvocaticchio è un amico suo. Noi abbiamo anche il rischio che magari venga nominato, che so, Cesare Previti. Un altro Presidente della Repubblica a caso decide di nominare giudice della Corte l'avvocato Previti. Il governo gli controfirma perché è solo per la regolarità formale? Ma in che film? Cioè, vedete quanto poco tiene questa distinzione, perché c'è una distinzione che si basa su quello che è la prevalenza di una volontà, ma noi non ce ne frega niente di quale sia lo stimolo che abbia provocato un atto e il volere quell'atto. Può essere che quel mattino il Presidente della Repubblica sia svegliato di cattivo umore, abbia guardato fuori le finestre e abbia detto che brutto tempo, ha consultato la moglie che era un po' girata e te cosa dici, cara, sciogliamo, e decidi di sciogliere. Questo noi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere per quali motivi il Presidente determina un atto. Il problema è una questione di equilibrio di poteri, e l'equilibrio dei poteri non a caso si basa sull'equilibrio. Allora, se il Presidente della Repubblica nomina a giudice della Corte il suo cavallo o suo cugino, il Ministro è obbligato a controfirmare? Ah, secondo me assolutamente no, non solo, ma il Ministro risponde della sua controfirma, è culpa in vigilando, risponde di non aver vigilato sul corretto esercizio dei poteri parlamentari. In un sistema democratico tutti gli organi costituzionali sono responsabili, in qualche modo, no? Non c'è la totale responsabilità. È possibile che il Presidente della Repubblica possa fare atti di cui nessuno porta responsabilità politica? A me sembra piuttosto difficile, però questi sono problemi sofisticati che lascio a voi. Solo per dirvi comunque che nell'esperienza istituzionale noi abbiamo avuto atti di grazia voluti dal Ministro, tantissimi, atti di grazia voluti dal Presidente, abbiamo avuto scioglimenti voluti dal Governo, scioglimenti voluti dalle Camere, scioglimenti voluti dal Presidente, pochissimi, e così via. Cioè la varietà del reale non sta sempre dentro questo schema. Mi pare che su questo punto si potrebbe parlare ancora per dei giorni, ma non oggi.